Guido Samarani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, per portarci con le sue parole molto lontano da qui, ovvero in Cina, a ricordare una straordinaria figura. Se si può dire che se la Cina è così oggi, lo dobbiamo anche in buona parte a questo personaggio storico, ovvero Mao Zedong, che è il titolo anche del libro che stiamo per raccontare, il grande timoniere che guidò la Cina dalla rivoluzione al socialismo. E qui entriamo in una storia. La nostra storia è già complessa, la storia dell'Occidente, ma la storia della Cina lo è ancora di più. Ma questo libro pubblicato da Salerno Editrice ci porta dentro questa storia. Ricordo i nostri ascoltatori che Guido Samarani insegna storia della Cina all'Università Ca' Foscari di Venezia, è membro di numerosi comitati scientifici e direttivi di associazioni di riviste italiane ed internazionali. Lei è considerato giustamente, Guido Samarani, uno dei maggiori esperti italiani di Cina, e quindi con lei ripercorriamo quindi questa storia cinese, partendo da che cosa? Da una domanda molto molto semplice. Mi perdoni, Guido Samarani, se è una domanda banale. Io ricordo che molti anni fa, scrivendo il nome di questo statista, Mao Zedong, si scriveva Mao Tse-tung. Ultimamente, negli ultimi anni, invece, vale la scrittura come Mao Zedong. Ora, c'è stata una trasformazione, è la stessa dizione? Perché qui, anche nella forma linguistica, non siamo di fronte a una situazione molto semplice. Che ne pensa, professor Samarani?
Sì, buongiorno, grazie innanzitutto per il suo invito e per le sue parole così interessanti e stimolanti. Ma diciamo che è un problema semplicemente che negli ultimi tempi, anni, abbiamo adottato, come io ho adottato, la trascrizione ufficiale cinese, diciamo, del nome, insomma, no? Cioè quella Mao Tse-tung, T.S.E. Tung in vario modo, era una trascrizione diversa, non ufficiale, cinese, che veniva adottata parecchi decenni fa, e che a volte è rimasta anche in una serie di libri magari un po' più recenti, a volte, insomma, ecco. Ma la trascrizione ufficiale è quella che si chiama in cinese Pinyin, dei tre caratteri che costituiscono, i tre ideogrammi che costituiscono il nome di Mao Zedong, è appunto Mao Zedong, come appare dal testo della copertina del mio libro, insomma.
Ed è una caratteristica linguistica importante questa, anche se potrebbe apparire così un piccolo dettaglio, perché già questo ci fa comprendere che entriamo in un mondo molto complesso, e la complessità di questa storia, Guido Samarani ce la avvicina e ci fa entrare in questa complessità da un punto di vista storico e non solo. Per avvicinarci alla storia della Cina, Guido Samarani, è già così complesso avvicinarci alla nostra storia, la storia della Cina. Noi, quando diciamo Cina, diciamo un mondo, ma non sappiamo quanto questo mondo sia variegato, sia plurale, e forse è plurale anche proprio parlando della sua storia.
Sì, non c'è dubbio, quello che dice è giusto, è molto puntuale anche in generale. D'altra parte, cioè, senza andare troppo indietro, ma mi sembra utile ricordare che la Cina è una delle grandi civiltà del passato, una delle più antiche, e una particolarità è che l'impero cinese, che era nato nel III secolo a.C. e che finisce poi nel 1911, quindi poco più di 100 anni fa, di fatto 110 anni fa, è stato un impero tra i più straordinari, proprio per la sua longevità. Insomma, non molti imperi, come sappiamo, sono magari nati prima di quel cinese, ma poi si sono estinti ben prima del 1911, oppure sono nati molto più tardi e insomma sono sopravvissuti per periodi molto più brevi. Quindi questo dà un'idea, questa premessa dà un'idea della profondità della civiltà cinese, delle sue radici storiche, insomma. Poi ovviamente venendo poi al periodo moderno e contemporaneo, cioè il Novecento sostanzialmente, anche questi primi due decenni del XXI secolo, beh sì, la storia della Cina è tantissime cose complesse, complicate, tentativi anche in certi periodi di guardare all'Occidente, all'Europa, soprattutto a fine Ottocento, in una parte della prima metà del Novecento, e poi, come sappiamo, dopo il 49, con la vittoria del Partito Comunista Cinese, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, si è seguito un percorso molto diverso, molto autonomo, legato in un certo periodo all'Unione Sovietica, al mondo comunista, ma poi con una certa, diciamo, tentativo di autonomia, di sviluppo interno, che ha portato nel bene e nel male, perché poi ci sono momenti alti e momenti bassi, momenti di successo e momenti drammatici in questa storia, e ha portato la Cina a essere quello che è oggi, insomma, è un grande protagonista mondiale, è una grande, grande realtà.
È una grande realtà che è stata costruita giorno dopo giorno con un obiettivo dopo l'altro, no? Pensando alla strategia rivoluzionaria, quella rivoluzione continua a cui faceva riferimento per l'appunto Mao, no? Questa rivoluzione che non deve mai finire, e lei fa notare che una volta che si è raggiunto un obiettivo, si deve subito cercare di raggiungere un altro, alzando sempre di più l'asticella. Forse quell'idea di progresso, chiamata rivoluzione, no? Ci sono diverse prospettive nel determinare questa situazione, forse è una delle caratteristiche già allora che ha costruito la Cina a cui pensiamo oggi, Guido Samarani.
Sì, sì, è vero, infatti io ho citato questo giudizio, questa valutazione, che proviene tra l'altro da uno dei più migliori e più autorevoli biografi cinesi di Mao Zedong, su cui mi sono basato insieme a tante altre opere in lingua cinese, qualcosa anche in lingua giapponese, molte opere ovviamente, studi in lingue occidentali, le maggiori lingue occidentali. Sì, è vero, questa è una delle grandi caratteristiche di Mao, che quella appunto di non fermarsi mai, di avere sempre un obiettivo, una volta raggiunto un obiettivo di averne subito un altro. Addirittura per certi aspetti, in un certo periodo della sua vita, forse più nel tardo periodo, negli anni, diciamo, il tardo maoismo, quindi fine anni 60 fino al 1976, quando Mao muore, c'è proprio una addirittura quasi si può dire quasi che il comunismo non è più la meta finale unica, ma che forse può sembrare che anche dopo il comunismo ci sarà qualche altra tappa, che ovviamente Mao non identifica bene, rimane molto nel vago da questo punto di vista, insomma. Quindi sì, è una complessità, e direi che il contributo di Mao è stato, con tutti i sei Ma poi riconosciuti dai comunisti cinesi, con tutta una serie anche di errori, di strategia, di scelte politiche, però credo che sia stato un grande personaggio che ha avuto un ruolo in gran parte molto positivo per lo sviluppo della Cina.
Lei parlava poco fa di quello che sarebbe potuto essere il comunismo dopo Mao, no? E invece poi quel comunismo dopo Mao, che ha attivato una sorta di ipercapitalismo insieme con Deng Xiaoping, il quale lo possiamo considerare un degno erede politico storico di Mao Zedong.
Ma Deng Xiaoping è uno dei personaggi più interessanti, a mio parte Mao ovviamente, uno dei personaggi più interessanti della storia cinese del Novecento, e uno dei grandi leader, a mio modo di vedere, del Partito Comunista Cinese. Una certa sua divaricazione da alcune idee di Mao credo che si possa già notare negli anni, fine anni 50, negli anni 60, soprattutto poi nella metà degli anni 60 con la rivoluzione culturale, insomma. E credo che lui poi, quando muore Mao, nel 76, e lui nel 77, nel 78 ritorna al potere, da cui era stato poi allontanato dallo stesso Mao qualche anno prima. Lui cerca di applicare le sue idee che aveva già negli anni 50 e negli anni 60, almeno a grandi linee, insomma, e che diciamo cerca di portare avanti un progetto che non gli era stato possibile portare avanti quando c'era Mao, perché era un ostacolo per lui insormontabile.
E qual era questo progetto?
Il progetto è quello del fatto che la Cina non poteva, e il popolo cinese, sottolineerei il popolo cinese, non poteva sempre farsi carico dei pesi, degli obblighi, dei doveri, e che avevano anche dei diritti, delle necessità, dei bisogni, le famiglie cinesi, gli individui cinesi, tra cui quello di avere più benessere, più soldi, più possibilità, più opportunità, insomma, eccetera. E questo poteva avvenire in vari modi, ma poteva avvenire, secondo Teng, alla fine degli anni 70, quando lui disegna un po' il suo progetto generale, poteva venire portando avanti lo sviluppo economico, e che avrebbe portato trasformazione sociale, più possibilità, più opportunità, più collegamenti col mondo esterno. Questa era l'idea fondamentale di Deng Xiaoping, che porta avanti e che è un'idea che lui poi mantiene e sviluppa dopo il 1991, quando finisce l'Unione Sovietica dopo il crollo del muro di Berlino. Cioè solo lo sviluppo economico e il successo economico può salvare il potere, cioè il Partito Comunista Cinese. Credo che questo sia un po' l'asse portante della sua strategia. Però mi consenta di aggiungere un pezzo che noi abbiamo a volte dimenticato questi decenni. Deng Xiaoping aveva ben chiaro un'altra cosa, che le riforme economiche, le cosiddette quattro modernizzazioni, cioè l'agricoltura, l'industria, la scienza, la tecnologia e il comparto militare, dovevano essere accompagnate nella sua ottica dai quattro principi guida, cioè dal ruolo dirigente del Partito Comunista Cinese e dalla via socialista. Quindi combinando queste due cose c'era lo sviluppo, ma c'era anche una cornice politico-ideologica ben precisa all'interno del quale questo sviluppo economico avrebbe dovuto essere portato avanti. Diciamo, semplificando, sotto la guida, il coordinamento e il controllo da parte del Partito Comunista Cinese.
Devo dire, mi scusi, la semplificazione estrema, Guido Samarani, che è al di là della guida del Partito Comunista Cinese, quando sento queste cose, mi viene da pensare a quale statista dell'Occidente si può pensare con un ragionamento simile a quello a cui lei faceva riferimento poco fa, no? Il processo di modernizzazione di uno Stato, e questo credo che sia un elemento molto importante da prendere in considerazione. Ma torniamo indietro con l'orologio della storia, a quando nel 1921, se ricordo bene, nel mese di luglio, si costituisce il Partito Comunista Cinese, e fra i costituenti di questo Partito Comunista in Cina c'era per l'appunto un giovane Mao Zedong. E così comincia la sua carriera, peraltro già cominciata, ma in modo molto molto istituzionale.
Sì, certo, quella è una data storica. Oggi, il primo luglio del 1921, il primo luglio di ogni anno, è celebrato come la data di fondazione del partito, ma in realtà poi il congresso fondativo, quello che dà vita al Partito Comunista Cinese, si tiene nell'ultima parte di luglio e gli inizi di agosto, ma è rimasta questa data, diciamo così, storica, simbolica, insomma, ecco, a rappresentare questo evento. Se qualcuno è andato o va a Shanghai, dove venne fondato il Partito Comunista Cinese, trova ancora, c'è una parte, c'è un edificio in cui sono rappresentati con ci sono alcune stanze in cui si vede bene, insomma, c'è Mao Zedong, ovviamente, dei manichini e alcuni dei dirigenti massimi del periodo, dei leader cinesi del periodo, che appunto discutono, si incontrano in questa questo edificio che era una scuola sostanzialmente, era durante il periodo estivo, quindi la scuola era chiusa e quindi viene utilizzato così segretamente, clandestinamente per fondare, per riunirsi. Sono una dozzina, 12-13 rappresentanti delle varie cellule comuniste, diciamo, che erano nate nel 1920, e poi ci sono i due rappresentanti dell'Internazionale Comunista, cioè i due comunisti sovietici, che sono lì per assistere e coordinare e sostenere questo tipo di sforzo. Mao Zedong viene dal sud, dallo Hunan, una provincia meridionale, e sono due i delegati dello Hunan, lui e un altro suo caro corregionale, insomma, e da lì inizia il suo percorso, possiamo dire ancora abbastanza, cioè, deciso, ma anche un po' confuso, nel senso che il Mao poi degli anni 20, 30, 40, degli anni 30 e 40 che troviamo, ovviamente molto più preparato, molto meno, diciamo, naive per certi aspetti sul piano politico e ideologico. Questi sono i suoi primi passi, è la sua scelta il marxismo, ma ci vuole anni prima aveva cominciato a riflettere anche in modo confuso su quali erano le teorie, le idee del mondo che erano più interessanti, e appunto nel 20, nel 21 si avvicina al comunismo e al marxismo-leninismo, insomma.
Eh sì, è la carriera, è la storia che ha creato Mao Zedong, è una storia ovviamente fatta di chiaroscuri, perché subito dopo il 1921 poi in Cina ci fu la guerra civile nel 1927, se ricordo bene, quindi già subito un elemento importante, né, dove l'esercito ha fatto sentire il suo polso, dove l'annientamento era una cosa normale, quotidiana, e quindi non c'era certamente nessun effetto di democrazia a quel tempo.
No, beh, assolutamente, democrazia era una parola assolutamente nel senso classico da cui noi la intendiamo, era una cosa assolutamente non presente. Il problema era la sopravvivenza sostanzialmente politica e fisica, insomma, dei comunisti cinesi. 27 però, come lei ha ricordato, è una data effettivamente molto importante, perché è l'avvio della scissione in due parti del partito, cioè nel senso che il Partito Comunista rimane unico, il suo centro di comando rimane clandestino nelle città, clandestino perché è iniziata la repressione anticomunista da partire dal 1927, però Mao e un gruppo di altri pensa che ormai le città sono per quel momento storico perse, e che bisogna invece andare verso le aree rurali, verso le campagne, e mobilitare quel 90% della popolazione contadina che poi diventerà l'asse portante, una delle grandi assi portanti della strategia innovativa di Mao Zedong, no? Poi alla fine degli anni 20, inizi anni 30, le basi rosse, chiamate Soviet, ovviamente prendendo il nome dall'esperienza sovietica, russa sovietica, e quindi tutto un percorso, insomma, in cui lui, io ho usato il termine, scopre i contadini, no? Perché li scopre nel 25-26 probabilmente, forse più nel 26, insomma, ecco, quindi un po' prima, perché prima ovviamente c'è questa contraddizione di fondo che Mao, come tutti i comunisti cinesi, ritiene che sia il proletariato la guida della rivoluzione cinese, sul modello della rivoluzione bolscevica russa, ovviamente, insomma. Però c'è un grosso problema, che il proletariato in Cina da una parte è marginale, e poi i primi nuclei proletari a cui Mao guarda nel 22, 23, 24 vengono sostanzialmente marginalizzati e schiacciati dalla repressione militarista già prima nel 23-24 e poi definitivamente nel 1927. Quindi la scelta di Mao è quindi una scelta consapevole, secondo me, rivoluzionaria, innovativa, molto intelligente, che però lo separa poi dall'altra parte del partito, che invece continua a seguire più, diciamo, pedissequamente le indicazioni di Mosca, del Comintern, e continua a lavorare per vari anni clandestinamente nelle città senza dare un'attenzione sufficiente e importante al ruolo delle campagne dei contadini.
E poi Mao Zedong, se ricordo bene, mi corregga Guido Samarani se sbaglio, l'esempio del suo socialismo era sicuramente una storia a sé, guardava anche con molto interesse a quello che succedeva, come diceva poco fa lei, in Russia, capendo e cercando di capire anche le insufficienze e gli errori, no? che c'erano nell'Unione Sovietica, e quindi anche le contraddizioni, tant'è vero che sulla parola contraddizioni si fonda anche il pensiero di Mao, quando lei scrive che Mao dice che il mondo è formato da contraddizioni, no? Senza contraddizioni il mondo non nemmeno può esistere, e il compito nostro, secondo Mao Zedong, consiste nel risolvere correttamente queste contraddizioni. Ora, queste parole attraversano quella storia, ma attraversano anche la storia di oggi, necessariamente.
Ah, non c'è dubbio, indubbiamente Mao, sappiamo che viene periodo della sua sviluppo, della sua formazione e solidità teorico-ideologica sono la fine degli anni 30 sostanzialmente, è discutibile ma è largamente accettato il fatto che essendo quelli anche gli anni di Stalin e gli anni in cui Mao scrive le sue opere filosofiche, diciamo di filosofia marxista, le più importanti e le più significative, sulla pratica, sulla contraddizione appunto, possono essere state influenzate anche parzialmente dagli eventi Unioni Sovietiche, anche da aspetti ed esperienze del pensiero staliniano. Questa è una cosa abbastanza discussa, ma anche abbastanza ormai condivisa, insomma, da gran parte degli studiosi, insomma. Però poi dopo, insomma, a parte questa parentesi, Mao sviluppa largamente negli anni e decenni successivi un suo pensiero largamente autonomo, che ovviamente trae una serie di benefici, di basi, di riflessione e di analisi dal pensiero di Marx, Engels, di Lenin e anche in parte di Stalin. Direi che la contraddizione diventa, da teoria, da filosofia, diventa prassi nel 1956-57, quando c'è il 20° congresso del Partito Comunista Unione Sovietica, i fatti di Polonia e di Ungheria, ma Mao appunto riflette molto profondamente sicuramente su questi fatti, sul loro significato, e non a caso nel 57 solleva il problema delle contraddizioni in seno al popolo, insomma, cioè le contraddizioni in seno al popolo che vanno risolte in una certa maniera con la democrazia, tra virgolette, insomma, democrazia leninista ovviamente, e dall'altra parte con le contraddizioni tra noi e il nemico che vanno risolte invece con la dittatura. Cioè il concetto di dittatura democratica popolare nasce e si sviluppa in quegli anni praticamente, ed è ancora oggi presente nello statuto essenziale, nello statuto del Partito Comunista Cinese. Mao ritiene sostanzialmente nel 56-57, da lì inizia la critica e poi l'allontanamento tra Mosca e Pechino, ritiene che sono stati compiuti in Unione Sovietica scelte ed errori strategici, non essendo in grado di differenziare contraddizioni in seno al popolo da contraddizioni tra noi e il nemico, come dice Mao sostanzialmente. E da lì poi, fino agli 50, anni 60, nasce il concetto che verrà portato avanti per molti anni in Cina da Mao e dal Partito Comunista di revisionismo, rivolto ovviamente alle politiche crusciuviane e post-crusciuviane in Unione Sovietica.
E poi da lì comincia la fascinazione anche per molti di noi dell'Occidente verso il pensiero di Mao. Ricordo anche quando ho visto per la prima volta in casa quel libretto rosso, no? Di cui si diceva, di cui si paventava da una parte la pericolosità e dall'altra invece si pensava che quello fosse l'avvenire, e quindi brandire quel libretto rosso in occasione di incontri pubblici, di manifestazioni, ma anche solo per leggere e farsi un'idea di quello che era il pensiero maoista, era molto molto importante. Ma lei, Guido Samarani, quando è stata la prima volta che è andato in Cina?
La prima volta è stato nel settembre del 76, cioè sono
quando morì Mao.
Sono arrivato 24-48 ore dopo la morte di Mao, o meglio, credo che di essere partito, tenendo conto del fuso orario.
La giornata storica l'ha accolta.
Sì, infatti mi ricordo perché quando arrivammo a Pechino, io e altri studenti italiani con le borse, borsisti del Ministero degli Affari Esteri per una borsa annuale rinnovabile, perché poi restai in Cina praticamente 2 anni, quasi in modo continuativo. Ricordo che c'era questo clima, indubbiamente capimmo subito, ci fu detto subito il presidente, cioè Mao Zedong è morto, insomma. E una delle cose che chiedemmo, ottenemmo alla fine con fatica, era quella di andare a Piazza Tiananmen, all'assemblea, al Palazzo dell'Assemblea Nazionale Popolare, cioè il Palazzo del Parlamento, diciamo così, semplificando, per vedere la salma di Mao e rendere omaggio a questo personaggio.
Ed è riuscito ad arrivarci.
Sì, ci siamo riusciti, non volevano farci andare, ma noi abbiamo insistito talmente tanto che alla fine ci hanno fatto andare e abbiamo visto tutti questi migliaia, decine di migliaia.
E che ricordo ha delle persone in coda e che cosa dicevano di questo statista morto?
Non c'era nulla, non si diceva nulla, c'era silenzio assoluto, capochino, omaggio, inchino davanti alla bara, insomma, diciamo così, dove c'era il corpo di Mao, si sfilava, c'erano le guardie e si sfilava rapidamente, si faceva l'inchino pochi secondi, bisognava andare perché dietro c'erano migliaia e migliaia di cinesi che continuavano ad aspettare, quindi non era certo il momento in cui ci potessimo fermarci. Però sì, personalmente una grande emozione, perché è una cosa che capita, insomma, non è che capita a tutti avere questa opportunità.
Sì, è un'opportunità sicuramente storica ed è un'opportunità che ha contribuito anche al fatto che Guido Samarani fosse poi sempre più dentro la storia della Cina nel suo percorso di insegnamento e di studio. E questo libro intitolato Mao Zedong, il grande timoniere che guidò la Cina dalla rivoluzione al socialismo, ne è un esempio. Io normalmente faccio sempre un esercizio banalissimo, mi perdoni la cosa, Guido Samarani, vado a vedere nell'indice dei nomi qual è la persona più citata. Serve a nulla, lo so, serve proprio a nulla, ma in questo caso la persona più citata è il presidente Liu Shaoqi. Brevemente,
Liu Shaoqi,
ecco, com'è la pronuncia, scusi, la pronuncia esatta?
Liu Shaoqi, Liu Shaoqi,
esatto. Liu Shaoqi. Brevemente, Liu Shaoqi, ci racconta chi era?
Ma Liu Shaoqi, diciamo, era... per certi aspetti l'altra faccia, una faccia diversa rispetto a Mao Zedong, cioè lui si era formato, aveva un'esperienza in Unione Sovietica, aveva conosciuto bene, abbastanza bene l'Unione Sovietica, aveva stabilito contatti ed era un uomo, diciamo, una personalità di collegamento anche con Mosca, per non l'unica, ma certamente forse la più importante. E Liu Shaoqi diventa un certo, ovviamente era uno dei compagni d'arme di Mao degli anni della lotta rivoluzionaria degli anni 30 e 40, prima della presa della vittoria finale nel 49. E poi lui diventa, diciamo, il suo punto massimo sono poi gli anni 50 fino alla metà degli anni 60, sostanzialmente, in cui lui diventa il numero 2 della gerarchia del partito e diventa a un certo punto il successore designato di Mao Zedong.
E prima di salutarci, Guido Samarani, che sappiamo che deve lasciare questo collegamento, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni?
Sì.
Ma c'è un libro, ma sto leggendo varie cosette, ma insomma sto leggendo un libro in inglese che mi è stato dato da un collega amico storico giapponese, che ha scritto tra l'altro sulla storia del Partito Comunista Cinese, che ho incontrato dopo tanto tempo a Tokyo novembre-dicembre dello scorso anno, quando sono stato in Giappone, insomma, eccetera, ed è dedicato proprio a Mao Zedong. Quindi sto cercando un po' di rileggere alcune cose nuove che lui scrive, sfruttando soprattutto lo studio della stampa giapponese, cioè di come Mao era rappresentato in particolare nella stampa giapponese. E lui, finisco, dimostra ad esempio che nella stampa giapponese venivano formati negli anni giovanili in cui Mao non si conosceva, cioè Mao viene conosciuto sostanzialmente all'estero in gran parte alla fine degli anni 30, quando il famoso giornalista Edgar Snow, no, va a Yan'an, la capitale rossa, e poi scrive Stella Rossa sulla Cina, insomma. E lui dimostra come nella stampa giapponese c'erano una serie di, nessuno conosceva bene chi era questo Mao, e quindi vennero fatti dei ritratti pubblicati sulla stampa che non erano Mao, assomigliavano a Mao ma non erano lui. Quindi c'è tutta questa storia su cui lui racconta, che io trovo anche abbastanza interessante.
E tra l'altro, proprio in questa prospettiva, se ricordo bene, lei analizza anche i rapporti tra la Cina di Mao e il Giappone, introducendo la figura del traditore Chiang Kai-shek, ma questo è un capitolo altrettanto molto importante della storia di Mao Zedong. Intanto grazie davvero Guido Samarani, e buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi tutti, grazie, arrivederci, buona giornata.